È imperdibile l'appuntamento di domani, martedì 18 gennaio alle 18, alla Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di Firenze, nell'ambito di Identità e Spiritualità, ovvero la rassegna della Nottola di Minerva Identities, leggere il contemporaneo. Ci sarà Franco Gardini con il libro edito dal Mulino, Le dimore di Dio, dove abita l'Eterno. Ci sarà padre Bernardo dell'Abbazia di San Miniato, Izzedine Elzir della Comunità Islamica di Firenze, Filippo Tedeschi, che è vice rabbino della Comunità Ebraica di Firenze, e con Maria Cristina Carratù le letture imperdibili di Federica Miniati. Professor Gardini, buongiorno a lei, ben trovato e grazie.
Buongiorno, grazie per l'invito.
È un libro complesso e impegnativo, perché ha a che fare con la casa di Dio sulla terra, che è una cosa che spesso è un manufatto molto umano, diciamo così. Dov'è Dio sulla terra?
Saperlo, diciamo, dove noi immaginiamo che possa avere una residenza speciale. Ora, Catechismo di San Pio X, che era una bella cosa chiara, che sarebbe bene che oggi si ristudiasse, perché non tanto per problemi religiosi, questo ognuno fa le scelte che vuole, quanto per problemi di cultura generale, insomma. Il Catechismo di San Pio X dice: Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, cioè Dio è dappertutto, Dio è una presenza permeante tutto l'universo, praticamente. Questo potrebbe portare, anche detto così estrapolato, a soluzioni di tipo, per così dire, panteista, insomma, che poi sono soluzioni che spesso chi si vuole avvicinare a una religiosità non legata a confessioni particolari, a dogmi, eccetera, finisce col vederlo proprio in questa maniera, dire un po' dappertutto, e quindi lo si immagina disciolto nell'aria, nell'acqua, nella natura, eccetera. Allora, ed è una, cioè, senza dubbio è una visione arcaica, ma nello stesso tempo è una visione potente che ci accompagna da millenni, forse non ci ha mai abbandonato, forse impedisce anche il vero e proprio radicarsi di un ateismo totale. Non so, noi occidentali molto spesso abbiamo l'impressione di avere familiarità e molte simpatie per il buddismo, per esempio, ma perché in realtà non lo conosciamo granché, perché il buddismo è un sistema filosofico ateo di per sé, che non riconosce una presenza divina come noi la immaginiamo. D'altra parte, il buddismo poi si è portato dietro un sacco di cose, per cui è diventato un sistema politeista, e una l'impressione, se vai in un paese buddista, che di dei ce ne sono fin troppi. D'altra parte, anche molti non cristiani o atei o agnostici che si avvicinano al cristianesimo hanno l'impressione di un politeismo di fatto, un mondo popolato di angeli, di santi,
di santi, di protettori, come forse, professore, mi perdoni se la interrompo, l'induismo, che sembra il politeismo per eccellenza, in realtà poi riconosce soprattutto quel milione di dei un unico Dio, quindi sembra più un monoteismo l'induismo alla fine.
Questo in realtà è quello che pensiamo oggi, e non lo pensiamo da poco, lo pensiamo da molto tempo, proprio a proposito dei politeismi in generale. Un tempo si pensava che il politeismo era qualcosa di arcaico, e poi pian piano dai molti dei si finiva a questa visione più moderna di un solo Dio, che è quello degli ebrei, dei cristiani, dei musulmani, che è naturalmente lo stesso Dio, insomma. Ma in realtà forse è vero il contrario, è vero che la visione non arcaica, ma si dovrebbe dire forse con Jung, archetipica di Dio, è proprio una visione monoteista. E dove sta Dio a questo punto? Dio sta in un certo senso dove noi lo cerchiamo e dove noi lo invitiamo lo invitiamo a stare. Gli uomini vengono colpiti da alcuni luoghi, che possono essere le montagne, il mare, i vulcani, i laghi, tutti i luoghi pregni di quella che noi sentiamo come qualche cosa di molto vicino a noi, ma nello stesso tempo diverso da noi, in fondo la cosiddetta sacralità, che è qualche cosa che può fare perfino, può ispirare perfino un sentimento molto simile al terrore. Non è detto che sia un sentimento sereno, può essere qualche cosa che sconvolge, e quando noi lo sentiamo, sentiamo anche il bisogno di fissare in un certo modo questi sentimenti, questi impulsi, e allora ci mettiamo del nostro e gli costruiamo dei luoghi, costruiamo dei santuari, santuari che sono i luoghi per eccellenza, che poi diventano le dimore di Dio, quindi i templi dalla più remota antichità, le chiese cristiane, che per certi versi sono uno sviluppo del tempio ebraico, ma per altri versi sono anche una ripresa dei tempi pagani, e lo sappiamo bene, c'è un rapporto molto stretto. D'altra parte i monoteisti temono questa continua minaccia del paganesimo che corrode la fede del vero Dio, e allora vengono incontro a un'esperienza autocostruttiva, diciamo così, di un Dio che non è solo fisicamente legato a certi luoghi, ma che d'altra parte noi ci immaginiamo come legati a una dimensione di privilegio. Dio è dappertutto, però lo si sente soprattutto in certi luoghi, in certi ambienti, che naturalmente l'uomo in qualche modo arricchisce e abbellisce proprio per intensificare questa sensazione di vicinanza rispetto all'Eterno, rispetto all'Onnipotente, quell'idea che in ebraico si esprime con una parola intraducibile però molto bella, che è Shekinah, praticamente la presenza divina intesa come intensità, quello che secondo la tradizione ebraica abitava soprattutto, il termine è improprio, è impreciso, ma forse non ce n'è uno migliore, abitava la cella più riposta e più sacra del Tempio di Gerusalemme, quello che è stato distrutto più volte e poi definitivamente dall'imperatore Tito nel 70, e successivamente quello che rimaneva è stato letteralmente spianato dall'imperatore Adriano. Oggi al posto del tempio c'è una specie di montagna che è una montagna artificiale, però, e quindi l'abbandamento del tempio rimane, e sul tempio di Gerusalemme sono state costruite due moschee, bellissime, quando i musulmani si sono impadroniti di Gerusalemme, perché Gerusalemme è una città santa anche per i musulmani, oltre per gli ebrei e per i cristiani.
Però di questo parleremo in un'altra circostanza, professore, altrimenti andiamo troppo lontani o vicinissimi nel caso di Gerusalemme. Purtroppo alla radio non possiamo che dare qualche suggestione su un tema così enorme, che approfondirete domani alle 18 alla Biblioteca delle Oblate.
Lì ci saranno anche amici,
interlocutori, infatti,
di altra fede, ma di fede molto affine, perché in realtà il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam si somigliano molto di più di quanto la gente non creda, soprattutto l'islam e l'ebraismo, che noi siamo abituati ora a fatti recenti, per cui diciamo un po' volgarmente, una cosa inesatta fra l'altro, che gli ebrei, i musulmani e gli ebrei si odiano, che non è nemmeno vero, però ci sono problemi storici che hanno portato a uno scontro che noi viviamo ancora, però nonostante questo l'Islam e l'ebraismo sono molto più affini fra loro di quanto ciascuna di loro sia affine al cristianesimo. Ecco, se c'è una religione che si discosta dalle altre due, fra i tre grandi politeismi,
è proprio il cristianesimo.
Il cristianesimo, per questa idea del Dio che si fa uomo,
ecco, sì,
davanti alla quale gli ebrei e i musulmani, per cortesia, ormai non polemizzano nemmeno più, ma che è un'idea.
Ma non è mai digerita, non c'è dubbio.
Professore,
devo salutarla.
È stata considerata un'idea aberrante.
È così, è straordinariamente interessante parlare con lei, però purtroppo devo salutarla. Per cui l'appuntamento è per domani alle 18 alla Biblioteca delle Oblate con Franco Gardini, Le dimore di Dio dove abita l'Eterno, edito dal Mulino.
Grazie.
Buona giornata a lei.